Il titolo del mio sermonetto è Offriamo buoni doni, frutti, buoni frutti al nostro prossimo. Ci siamo mai chiesti quale possa essere una delle battaglie più grandi e difficili che l'uomo è chiamato a combattere per poi potersi abbandonare e arrendere completamente alla volontà di Dio? Ebbene, credo di non sbagliarmi se penso che l'essere vincitori nella lotta con il proprio io, la parte più profonda di noi stessi. Quando, dopo la conversione e il battesimo, siamo generati spiritualmente, il nostro primo desiderio è quello di identificarci in colui che ci ha chiamati e amati per primo, che è Gesù il Signore, e con una forza sempre maggiore, e con tutto il nostro cuore, a vivere una relazione di affetto sincero verso Dio e verso il nostro prossimo. E questo lo sentiamo e lo desideriamo con tutta la nostra parte spirituale rinnovata, cercando di liberarci completamente da tutte le distrazioni, cosiddette mondane. Dio ci mette in guardia, in 1 Giovanni al capitolo 2, versetto 15. Così leggiamo infatti, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è del mondo. Il discepolo di Cristo, dunque, è chiamato ad essere accorto e pieno di buon senso, sapendo che attualmente non è Gesù, ma Satana che controlla gli affari del mondo. Ed è in questo particolare tempo di prova, un tempo molto solenne e pericoloso, nel quale aspettiamo di vedere molto presto il ritorno del Signore, che dobbiamo prepararci nell'edificazione del nostro carattere. Ed è per questo che ho scelto di parlare di tre amabili frutti dello Spirito, che sono la pazienza, la gentilezza e la bontà, che germogliando e crescendo nell'intimo nostro, se ben coltivati assieme agli altri frutti spirituali, amore, gioia, pace, fede, mansuetudine e autocontrollo, creano contro Satana delle barriere pressoché invalicabili. Questi tre frutti, come detto, si manifestano in particolar modo verso gli altri, molto utili quindi in una società ormai inquinata da un'aggressività crescente, dove a volte basta una minima parola messa fuori posto per generare uno scontro e sconfinare addirittura in insulti, minacce e risse. La pazienza, dunque, è una virtù fondamentale per esercitare l'amore di Dio. Questo infatti dice la Scrittura in 1 Corinzi capitolo 13, 4. L'amore è paziente, ovvero non si può veramente amare se manchiamo di pazienza. Certo è che mettere in pratica la pazienza è un compito arduo, non è affatto facile. Innanzitutto richiede un profondo amore verso Dio e verso il prossimo, come leggiamo in 1 Pietro capitolo 2 al versetto 20. 1 Pietro capitolo 2, versetto 20. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli? Ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questa è cosa gradita a Dio. Ora, di sicuro, non accumuleremo pazienza dentro di noi come del materiale esplosivo che prima o poi esplode con un forte botto in uno scatto d'ira. E non faremo come quel credente che pregava così: Signore, Signore, dammi pazienza, ma dammela subito. Ma la pazienza deve trovare in noi buona terra per radicarsi e svilupparsi bene. La pazienza, questo frutto dello spirito di cui abbiamo bisogno, è ben rappresentata dall'Apostolo Giacomo, che così ci esorta. Giacomo, capitolo 5, versetto da 7 a 11, che leggo. Giacomo 5, versetti da 7 a 11. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il paziente frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancati i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina, e non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e di misericordia, ovvero avrà sempre in serbo cura e amore per noi, il meglio per noi. Siano quindi i nostri modelli questi uomini di Dio, affinché con l'assistenza dello Spirito Santo possiamo glorificare il nome di Dio, praticando verso tutti, anche naturalmente coloro che non ci sono graditi o ci recano offese o ci perseguitano, la divina amorevole pazienza. Ancora infatti Paolo ci dice in Prima Tessalonicesi 5,14, che cito: vi esorto, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti verso tutti. La gentilezza. Il frutto spirituale della gentilezza, se applicato nel nostro quotidiano, fa sicuramente star bene noi e gli altri, ossia qualsiasi con cui ci relazioniamo. Ricordiamoci perciò che spesso anche un semplice gesto o uno sguardo o una parola gentile verso il nostro prossimo può essere di conforto e far scendere una benedizione. Per questo motivo dobbiamo cercare di svilupparla nel miglior modo possibile nei confronti della gente. E a questo proposito, ecco come Paolo esorta Tito, uno dei primi greci convertiti al cristianesimo, a insegnare a ogni categoria di persone ciò che è secondo la sana dottrina. Tito, capitolo 3, versetto 2. Così egli scrive. Tito, capitolo 3, versetto 2. Ricorda a tutti di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di ubbidire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno e di evitare le contese, di essere mansueti, mostrando gentilezza verso tutti gli uomini. Così è da fare, cari nel Signore. Il nostro bel modo di agire contribuirà a fare in modo che l'altro, ossia il nostro prossimo, si rassicuri, provi fiducia verso di noi. E d'altronde, non è forse piacevole anche per noi ricevere un gesto di gentilezza da qualcuno? Potrebbe anche succedere però che in una certa situazione veniamo trattati non proprio bene, ma comportandoci comunque gentilmente, la persona può cambiare con molta probabilità il suo atteggiamento verso di noi. Possiamo dunque dire questo: quando facciamo un gesto di gentilezza verso qualcuno, ci sentiamo felici di vederla sorridere. L'amorevole gentilezza esercitata verso gli altri renderà di sicuro più bella la nostra esistenza, lasciando molte porte aperte, per parlare del Vangelo, del Regno di Dio e di Gesù Cristo. Anche la bontà, come gli altri, è un meraviglioso frutto dello Spirito Santo. Come? Potrebbe obiettare qualcuno. Non dichiara forse Gesù in Matteo capitolo 10, versetto 18, nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. E l'Apostolo Paolo conferma in Romani 3:12, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Sì, è vero, è così. La bontà è un esclusivo attributo di Dio, perché Dio è amore e l'amore è bontà. Eppure, noi cristiani, come figli di Dio, possiamo mettere in pratica questo importante frutto, ma non per nostra natura, ma quando lo Spirito di Dio viene ad abitare in noi, come Gesù infatti ha detto in Giovanni 15:5, che cito: senza di me non potete fare nulla. Chi dimora in me porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Oggi vediamo nel mondo tante ingiustizie, litigiosità, dissapori, un continuo crescendo della malvagità. Ed è proprio quando vediamo avvicinarsi il giorno che la bontà, quale frutto dello Spirito, deve essere messa in evidenza, come ci esorta ancora Gesù in Matteo 5, versetto 16. Gesù così dice in Matteo 5, versetto 16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Dalla drammatica e avventurosa storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, possiamo trarre veramente un utile insegnamento. La sua gentilezza, il suo amore per i suoi fratelli, furono compensati con il tradimento e l'odio. Si può dire che Giuseppe è stato un simbolo di Cristo. Egli amò coloro che non meritavano di essere amati, quelli che lo disprezzarono e lo rigettarono. Furono oggetto del suo perdono e del suo amore e della sua bontà. Giuseppe sperimentò l'amore di Cristo in lui, quell'amore che ci fa comprendere di essere amati e perdonati, e solamente allora possiamo essere in grado di esercitare il frutto dell'amore e della bontà. Possa dunque, carissimi, essere Gesù una realtà nella nostra vita, per vivere una vita vittoriosa, offrendo buoni frutti al nostro prossimo, il meglio di noi.
Sì, Gioia, ma stai scherzando? Io sono qui.
Ricordando la regola d'oro, trattare gli altri come vorremmo essere trattati. E come si legge in Galati 6:10, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Come inviati da Dio, noi, la sua Chiesa, saremo veramente seguaci di Cristo se offriremo agli altri i frutti che Dio ci dona e ci comanda di far crescere in noi. Come possiamo leggere in conclusione le incoraggianti parole di Paolo nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 9, 10 e 11. Filippesi, capitolo 1, versetto 9, 10 e 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Vi ringrazio per l'ascolto.